Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, avremo una persona speciale, il professor Francesco Botturi, già ordinario di filosofia morale all'Università Cattolica di Milano. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Bene, e con lui parleremo di Don Luigi Giussani, perché il 28 di novembre, proprio qui al Teatro Tenda, ci sarà un incontro per i 100 anni dalla nascita di Don Luigi Giussani, che ha come titolo Don Giussani, una passione per l'uomo e per il suo destino. Allora cercheremo di capire e di conoscere meglio chi è Don Luigi Giussani, in particolare attraverso la testimonianza di chi lo ha conosciuto personalmente, e il professor Francesco Botturi lo ha conosciuto, come dire, ha potuto ed è stato con lui per tempo, insomma, per diverso tempo, per diversi anni. Grazie ancora, Francesco. E allora cerchiamo di capire proprio, di dare una sua testimonianza, quando e come è avvenuto il suo incontro con Don Luigi Giussani, perché effettivamente anche il Papa dice, ha sottolineato l'importanza di tornare all'incontro iniziale che uno ha fatto dell'esperienza dell'incontro di Cristo attraverso chi? Che è decisivo proprio per la vita cristiana. E allora che cosa l'ha attratto di lui? Che cosa lo ha attirato della sua proposta?
Dunque, io ho conosciuto Don Giussani come mio insegnante di religione al liceo Berchet. Ho ancora un'età per cui, ho tuttora un'età per cui è stato possibile questo incontro come insegnante, appunto perché nel 1962 io facevo la prima liceo classico. Iniziavo il triennio del classico e ebbi come insegnante di religione Don Giussani per un anno e mezzo, cioè tutto il 62-63, poi il 60, 63 non fu compiuto, ma fu, cioè nel 64 non fu compiuto, ma Giussani appunto dovette partire per il Texas. Quindi lo conobbi in un momento che, come la biografia poi ci ha fatto conoscere, Giussani era una situazione di, diciamo così, grande sofferenza personale, perché era l'anno in cui gli fu sollevato da tutti gli incarichi che aveva presso la diocesi e per essere messo, come dire, a riposo, cioè non doveva più occuparsi né delle strutture d'azione cattolica in cui aveva lavorato, né tantomeno nel movimento che stava nascendo. Siamo praticamente a meno di 10 anni dall'inizio di GS. Ecco. Quindi lo conobbi proprio nella sua funzione di insegnante, dove. E quindi di insegnante e non di promotore del movimento DGS, ecco. Che avvenne successivamente. Ma Don Giussani, quando faceva lezione, non faceva mai riferimento alla sua esperienza GSina, ciò che stava nascendo, pur essendoci già al liceo Berchet di quegli anni, una certa consistente presenza. E lui si proponeva proprio per il contenuto che aveva da trasmettere. Ora, la sua trasmissione in quell'anno, il primo anno, fu appunto quello dell'assenso religioso. Poi parlò di Cristo il mezzo anno successivo. E quindi quello che io colsi di lui, la voce deve essere più alta? Sì. E quello che colsi di lui fu fondamentalmente una proposta di rilettura del cristianesimo, che mi pare fosse caratterizzata da queste due cose, così come fu un'impressione mia allora. Cioè, innanzitutto qualcosa che riguardava la vita intera. Era la proposta di un avvenimento, quello di Cristo, che aveva un significato completo, non completo nel senso di concluso, ma nel senso che riguardava ogni aspetto dell'esistenza. E questa cosa lui ce la trasmetteva sia perché ce lo diceva, sia perché il modo in cui lui proponeva la cosa era coinvolgente di lui così. Cioè, è Giussani stesso una sua persona che aveva questo impeto molto forte, questa presenza molto autorevole e molto precisa anche. Un po' parlava, poi aveva 10 minuti a ogni lezione di finale in cui veniva dettato un piccolo schema di quello che era stato detto, e così di tempo in tempo si costruiva il discorso e si faceva il percorso. Un percorso appunto coinvolgente. Ecco, quindi, come dire, era la sua persona così com'era, che era proprio una proposta. Non era qualcuno che aveva qualcosa da dire, ma qualcuno che diceva qualcosa che lo stava coinvolgendo profondamente, che evidentemente lo riguardava intimamente come prete, e che non come qualcuno che deve, come dire, svolgere un ruolo, ma qualcuno che deve che ha bisogno di dire, desidera dirti quello che sta avvenendo di lui, quel che sta accadendo nella sua vita. Allora, questo, chiudo su questa prima domanda, era percepito da tutti nella classe dove ero, una classe non numerosa, che poi sarebbe arrivata fino alla maturità, nei 3 anni successivi. E quella cosa che mi ha sempre colpito già allora era che la sua personalità era così forte da essere molto attrattiva, ma anche molto repulsiva. Cioè, Giussani non ebbe nessun successo nella mia classe, la sezione A di quell'epoca. Non ebbe nessun successo perché lo seguimmo in due. Cioè, due, per cui cioè, quel che diceva diventava anche un tentativo di esperienza, poi collegandosi a GS comunque ci muoveva personalmente. Questo mi ha sempre molto colpito, perché evidentemente questo sta a indicare che non era un uomo, come spesso si diceva allora, ricordo, come dire, che affascinava, soggiogava, come dire, uno che insomma in qualche modo traeva a sé e teneva con sé. È uno che proponeva quello che aveva da dire, quello che stava vivendo, la sua esperienza di, appunto, giovane prete, ma in un modo tale che era una scelta di libertà, che per alcuni era affascinante, per altri era repellente. Questo è molto importante tenerlo presente, perché oggi tutti parlano bene di Don Giussani. Già allora si vedeva che non era proprio così. Non era proprio così. E nel liceo tutto c'era poi uno schieramento molto netto, pro o contro. Ecco, quindi questo è abbastanza, no, interessante.
Il temperamento era un temperamento abbastanza forte,
È un
ecco, io
temperamento forte,
l'ho conosciuto anche in università cattolica, però
certo, sì.
leggo
Poco
quello che dice,
conciliante, diciamo.
no, diciamo poco conciliante, però il Papa ne fa un ritratto abbastanza, dice. Fa scattare la ricerca sincera del senso della vita nel cuore dei giovani, di risvegliare il loro desiderio di verità. Davvero apostolo, quando vedeva che nei ragazzi si era accesa questa sete, non aveva paura di presentare loro la fede cristiana, ma senza mai imporre nulla. Ecco, generando così delle personalità libere. E poi in questa introduzione, mi allaccio a quello che lei ha detto, il cammino al vero, un'esperienza di Giussani, diciamo ormai è un testo datato perché è uno dei primi testi del 95, lui aveva scritto nel 59, nel 60, nel 64, dopo aver scritto Il senso religioso, aveva scritto Riflessioni sopra un'esperienza e poi aveva scritto Il metodo, Appunti di metodo cristiano, e quindi queste cose le aveva già scritte. Ma lui dice in questa sua introduzione, mi collego perché spesso si citano questi tre gradini del Bercé, dice di fatto salendo per la prima volta i tre gradini d'entrata del liceo Bercé in cui fui mandato a insegnare religione, come sta dicendo lei, avevo chiaro che si trattava, pur nella coscienza dei miei limiti, di rifare l'annuncio del cristianesimo come avvenimento presente, umanamente interessante e conveniente all'uomo che non voglia rinunciare al compimento delle sue attese e all'uso senza riduzione del dono della ragione. Quindi questo annuncio cristiano era un annuncio, diciamo, fatto a tutti, ai suoi allievi, ma anche a quelli che poi lo hanno seguito esplicitamente, perché questi giovani sono diventati sempre più numerosi e questa proposta ha mostrato loro come la fede, la vita cristiana potessero essere capaci di rispondere alle problematiche che questi giovani avevano, esistenziali, che proprio in questa età loro hanno. Ecco, questo fascino è rimasto tuttora, secondo lei si esercita un fascino, Don Giussani, per cui incontra nei suoi scritti?
Sì, sicuramente quello che hai appena letto dice molto bene proprio i passaggi tipici della sua proposta. E nel modo di impostazione anche del suo insegnamento. Quindi credo che il movimento, con le sue vicende storiche concrete e spesso anche complesse, però abbia mantenuto esattamente sempre questo riferimento. E cioè, come credo che la parola decisiva fu pronunciata, è la parola avvenimento. Perché era su questo che Giussani sfidava l'intelligenza. Cioè, da una parte, il riferimento appunto alla domanda di senso dell'esistenza, che credo sia assolutamente viva in qualunque soggetto umano, tanto più giovane, e che allora, diciamo, anche per il clima culturale del tempo, forse più di oggi, era proponibile proprio così, in modo così, a diretto. Cioè, perché ricordiamoci che erano gli anni, per dire, della cultura esistenzialista, della cultura anche dell'impegno politico. Quindi l'idea che ci fosse un problema di senso era qualcosa che un ragazzo del tempo capiva benissimo. Oggi forse è diverso da questo punto di vista. Forse oggi bisogna, cioè, questo senso di un problema che riguarda il tutto della propria persona. Allora era qualcosa di immediato. Oggi forse dovremmo dire varie cose per capire che non è così, no? Cioè, forse personalità magari anche più sensibili, ma magari anche più fragili, più parziali, magari, no? Perché siamo un po' più frantumata nell'esperienza. Ecco, cioè si rivolgeva appunto a questa istanza di senso, come dire, cosa stai al mondo a fare, che cosa pensi che possa compiere l'attesa che tu hai certamente. Potremmo dire in senso sintetico della felicità. Ecco. Ma il tema dell'avvenimento poi è il tema su cui lui giocava poi tutta la partita, nel senso
Bene,
che.
professor Arrotturi, facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo,
Di
perché
questo,
proprio
bene.
in questa introduzione lui dice: allora come oggi è evidente che la riflessione, anche metodologica, nasce dentro l'esperienza in cui siamo coinvolti, un'esperienza di appartenenza all'avvenimento cristiano intelligente fino all'impegno affettivo. Un po' di musica, poi continueremo a parlare con il professor Francesco Botturi.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati. Da Erode per te trucidati, nel lugubre scherno degli abiti nuovi, misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano, i rantoli d'un ciarlatano. Muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serrano le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla, ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio per essere scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora il potere vestito d'umana sembianza. Ormai ti considera morto abbastanza e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, in fondo son solo due ladri.
Sono col professor Francesco Botturi, già ordinario di filosofia monare dell'Università Cattolica, e a lui chiedo proprio chi era Don Luigi Giussani, che cosa ci ha lasciato, perché vale ancora riconoscerlo e scoprirne la grandezza educativa e missionaria di quest'uomo che comunque ha segnato ed è stato un prete, un bravo prete ambrosiano, mi dice un amico, un bravo prete ambrosiano che ha segnato e ha cambiato radicalmente la Chiesa, costruendo poi un movimento, non l'ha costruito lui, evidentemente lo Spirito Santo l'ha indotto, ma è partito da un concetto, questo fatto cristiano, avvenimento cristiano, che ha rivoluzionato comunque il modo di concepire anche l'incontro con il Signore, l'incontro con Gesù Cristo, di dire come l'incarnazione sia un fatto davvero così reale che cambia completamente la nostra vita. È così, Francesco?
Sì, senz'altro. Io presento qui un testo, anche io cito velocissimamente, un testo di Affezione e dimora, qualcosa che Giussani poi al suo tempo scrisse e che esprime bene la sua preoccupazione, la sua il suo impegno di docente presso la scuola, anche l'università.
Ecco, ricordiamo che lui insegnò tantissimi anni, poi dopo due anni negli Stati Uniti ritornò ed insegnò all'Università Cattolica, ecco, certo, per tanti anni. Questo è importante ridirlo.
Ecco, lui dice, la maggior parte dei cristiani vive come se il mistero incarnato, cioè l'avvenimento appunto, cioè il fatto che sia avvenuto il Figlio di Dio tra noi, non fosse vero, o che è vero, ritenuto vero, ma senza nessuna di quelle conseguenze radicali che tale verità porta nel giudizio, nella valutazione, perciò nell'affezione e nella prassi delle cose. Ecco, sappiamo infatti che Giussani dice poi, ricostruendo che i suoi primi anni nel liceo Berchet, la sua decisione di passare a fare gli insegnanti piuttosto che il teologo, insegnanti in un liceo del tempo, era appunto dovuta al fatto di un incontro con un gruppo di ragazzi che mostravano una inconsapevolezza di cosa fosse il cristianesimo e comunque un distacco, come se appunto il cristianesimo o non fosse o fosse senza conseguenze, appunto. E perché Giussani poteva invece riprendere questa questione delle conseguenze? Perché cioè, poteva avere tanta sensibilità per la questione di ciò che accade nella vita quando si incontra Cristo? Appunto perché l'incontro con Cristo non è un incontro con un'idea, non è un incontro con un codice di comportamento, non è un incontro con una dottrina più o meno elaborata, eccetera, eccetera, anche di tipo religioso, ma è appunto l'incontro con un avvenimento, con un accadimento. Cioè, avvenimento vuol dire appunto qualcosa che accade e che porta in sé un senso che, in quanto accolto, cambia la vita, la riorienta. Ecco, la riorienta. E come diceva sempre, Gesù camminava per la Palestina, mangiava, dormiva, incontrava le persone, diceva, faceva, quindi era uno di noi e si incontrava come si incontra uno di noi. Però un incontro che, come testimonia la vita di tutti, quando si ha a che fare con un incontro significativo, particolarmente significativo, appunto cambia la vita, perché fa percepire una prospettiva dell'esistenza diversa. Poi quella prospettiva era lui stesso, in realtà, lui stesso Cristo che si presentava, lui stesso nel svolgimento del suo compito, della sua vicenda storica e del suo significato, per così dire, infinito. Ecco, Giussani questo lo diceva ai ragazzi per dire della possibilità di un incontro significativo per la vita, ma poi è un discorso che gli fa anche per tutta quanta la cultura occidentale, la società del tempo, la chiesa del tempo, per dire che laddove la categoria di avvenimento non è colta, non è tenuta presente, non si parte da lì, allora si parte da conseguenze, no? Che però non muovono niente. Ecco, quindi perché ci siano delle conseguenze reali nella vita, bisogna che Cristo sia accolto nella sua persona, nel suo essere un incontro possibile con la sua persona. Allora scattano delle conseguenze. Ma mentre dice, poi anche quando parla della coscienza religiosa nell'uomo moderno, nel discorso dell'85, molto più in là, e dirà appunto che è venuta meno la categoria dell'incontro dell'avvenimento, la categoria il fatto, il punto di avere a che fare con un fatto non manipolabile che sta in sé e nello stesso tempo ti riguarda, ha portato alla sterilità, sterilizza il cristianesimo, perché allora poi il cristianesimo inevitabilmente, se non è un fatto, che cos'è? È una tradizione, è un atteggiamento, è una dottrina, è un codice morale, tutto questo anche certamente un rito. E via dicendo, tutto questo ha senso se si articola intorno alla persona di Cristo. E quindi il tema del metodo scaturisce da qui. Gli dice: non è possibile che il cristianesimo continui nel tempo se non si ripete il metodo, non si riattiva il metodo secondo cui il cristianesimo si è proposto. E qual era il metodo in cui il cristianesimo si è proposto? Attraverso l'incontro con la persona di Cristo. Quindi tutto quello che poi Giussani ha sollecitato è appunto cioè una sequela a questo fatto che si presenta naturalmente attraverso la storia della Chiesa, la realtà attuale della Chiesa, i sacramenti della Chiesa, la vita comune che ne scaturisce, i riferimenti comuni che diventano vivi. Ecco, cioè attraverso tutta una vita comunitaria, allora Giussani insisteva molto su questo aspetto della vita comunitaria, in cui è possibile cogliere la risonanza di Cristo nella vita, attraverso la testimonianza di chi crede. Quindi, ecco, ma io allora già percepì, mi colpì, in fondo Giussani chiedeva ai ragazzi di impegnarsi, di provare, di vedere se per caso lì non poteva esserci qualcosa di praticamente significativo per loro, e facendo questo un ragazzo diventava poco o tanto egli stesso testimone della cosa. E quindi questo fu il metodo in cui il movimento si è sempre allargato. No? Qui non si trattava di andare a raccattare oppure a, come dire, catturare con il retino degli adepti del movimento GS, per dire, della gioventù studentesca, ma vivendo un'esperienza la comunicavi necessariamente, e senza forzature, senza artifici, senza cose fatte per, ma semplicemente vivendo dentro la vita della scuola, con questo inizio di esperienza, con questa curiosità di capire questa figura strana di Gesù, di capire in un modo appunto concreto, non astratto, sempre storicamente concreto. Bene, questo diventava un'esperienza che si comunicava. E questa è l'idea geniale, secondo me, metodologia di Giussani, cioè un'esperienza si mantiene viva nella misura in cui esiste come esperienza, non in quanto si nomina o si giustifica o diventa uno strumento. Per
non questo. È un'idea, insomma.
Non è un'idea, comunque non è un'idea strumentale, non è qualcosa che sta prima o dopo, ma è un fatto che avviene. Ecco. Quindi gente che crede in Cristo, bene o male, pur con tanti limiti, senz'altro tantissimi limiti, ma comincia ad essere un fatto che lo riverbera, per così dire, no? lo fa presente semplicemente esistendo come comunità cristiana. Per questo li interpellava sempre: ma che cos'è la comunità cristiana per voi? E per la gran parte degli studenti era assolutamente niente, anche perché la parrocchia non era così, la famiglia non era così. Ecco, ma allora il germe nuovo cos'era? Un tentativo di verificare la sensatezza di Cristo e in Cristo della vita, che diventava vita comune, che diventava testimonianza. E quindi era tutto in uno, no? Ed è questo, secondo me, l'aspetto che era particolarmente persuasivo, perché nessuno era chiamato a fare delle cose, ascoltare delle conferenze, o che so io, istruirsi in un modo particolare, ma vivere una vita di una comunità che, peraltro, essendo una presenza viva nell'ambiente, affrontava i problemi dell'ambiente. E quindi in qualche modo cominciava a modo suo, nel piccolo, a fare cultura. E poi si interessava dei problemi sociali, allora anche la caritativa aveva questa idea di condividere i problemi, i bisogni della gente. E poi l'andare a dirlo chi si poteva. E ricordiamoci che già in quegli anni cominciava, quindi prestissimo, tutta l'attività missionaria che poi fu molto, cioè di chi proprio prendeva su, partiva per andare, lì fu la famosa esperienza del Brasile, no? Che era esattamente, si maturava esattamente in quegli anni lì.
Riassumo quello che cerco di riassumere, quello che lei ha detto, per carità, se sono in grado. Da una parte Lo scopo del movimento è di condurre all'incontro con Cristo e di educare i giovani alla vita cristiana consapevole e responsabile, camminando insieme nell'esperienza della vita cristiana della comunità. Questo termine che lei ha tirato fuori, comunità, perché richiamo cristiano di Don Giussani era un richiamo deciso come gesto elementare nella comunicazione, integrale nelle dimensioni, ma comunitario nella realizzazione. Lui diceva: è attraverso noi che Cristo si ripropone agli uomini. Ancora una pausa musicale, poi continueremo a parlare con il professor Francesco Dotturi.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.
Allora, sono con il professor Francesco Votturi, davvero interessante quello che lui ci sta dicendo su Don Luigi Giussani, un bravo prete ambrosiano che ha deciso di non fare più il teologo, ma poi il teologo l'ha sempre fatto, e di fare il pastore, incontrando i ragazzi ed educando i ragazzi, soprattutto educandoli in un cammino di fede. Questi ragazzi dovevano aderire con una grande libertà a quella che era la proposta che diventerà poi di comunione e liberazione. Leggo questo sempre: Il cammino al vero è un'esperienza. C'è un'interessante introduzione di Schomburg, che nel 95 era vescovo di Vienna, e dice: dal fatto cristiano, per iniziativa divina, da Cristo presente nella sua Chiesa universale, ecco, questo mi sembra davvero importante, nasce la cultura cristiana universale. Per l'umanità non c'è altra unità che l'unità in Cristo. Gesù Cristo fa partecipare i suoi discepoli alla sua mentalità. Il dono del suo Spirito li unisce come figli di Dio nell'unico corpo di Cristo. Ecco, quindi qual è questo legame che Don Giussani ha proprio con il mondo intero, con la Chiesa universale intera?
Ma il legame è la fede in Cristo, inteso Cristo appunto come un avvenimento particolare nella storia, ma di valore universale. Questo è un grande dibattito della fine della modernità, quando appunto si diceva: ma come può essere che un fatto particolare della storia, che poi ci si allontana sempre più da noi, sia niente meno che la rivelazione del Figlio di Dio? Cioè di colui che è, no, colui che è per essenza è, come è possibile? Ecco. E questo è lo scandalo indubbiamente che Cristo stesso ha già anticipato. Beati coloro che non si scandalizzeranno di me, dice a un certo punto Gesù, per intendere che io so bene di essere un piccolo punto della storia, ma pretendo di essere il senso e il centro della storia. E questa è la grande no, il grande paradosso che può diventare anche appunto scandalo, no? Ora, Giussani aveva sicuramente un senso vivissimo di questo, lo ricordo anche proprio l'espressione che le usavano, di Cristo come centro della storia, anticipando formule che saranno poi di Giovanni Paolo II. Il centro della storia, cioè appunto così, e così anche tutte le comunità cristiane, pur piccoline, pur fragili, manchevoli, però portano qualcosa, più precisamente qualcuno, che le rende, la parola giusta sarebbe sacramento, segno e comunicazione di un senso universale che vale per tutti. Cioè, Giussani diceva spesso che appunto il destino del mondo è di diventare chiesa. Cosa che già allora, anche oggi, scandalizza appunto, non nel senso che bisogna clericalizzare tutto, ma nel senso cioè che il senso del mondo non è di essere qualcosa che sta per conto proprio, no? O in qualche rapporto astratto con Dio, ma è il senso intero del mondo è di diventare, cioè di manifestarsi come l'essere dimora di Dio. Di essere appunto creazione in cui Dio, il creatore entra e prende dimora e quindi la rende sua, la stringe a sé, no? Ecco, allora la missione, il rapporto col mondo come missione, non significa che si va in giro a catechizzare il mondo o a, come dire, rendere fare pure i possibili discepoli. No? Adepti, come dice anche Papa Francesco, non si tratta di questo, ma di svelare con la testimonianza, le buone opere e l'annuncio esplicito, che il senso del mondo è di essere luogo di Dio e di essere appunto dimora di Dio, quindi di essere la realizzazione del regno di Dio, no? Ma tutto questo regno di Dio vuol dire che l'umano trova una configurazione più profonda, più vera, cioè più prossima a se stessa. Quanto più si è prossimi a Dio, quanto più si è prossima a sé, alla verità di sé. Ecco. E quindi questo vuol dire che la Chiesa, come sempre è stato, peraltro, via via che si incontra col mondo, via via che annuncia a Cristo al mondo, diventa anche un fattore di umanizzazione. Allora si chiamava promozione umana, no? In base al concilio, eccetera. Ecco, questo era il circolo virtuoso della vita comunitaria, no? Che incontrava delle persone, le volgeva a Cristo e queste, vivendo tentativamente la sequela di Cristo, diventavano a loro volta annuncio per altri e testimoni di un modo di stare al mondo che, per quanto difettoso, però portava in sé qualcosa di nuovo, una vera novità, ecco. Appunto, l'avvenimento, l'accadimento è sempre, come dice Giussani, appunto un fatto oggettivo che ha un significato per l'esistenza e che porta con sé una novità di senso e di vita. E questo
È
è.
bello quello che ci sta dicendo. Il Papa ha ridetto quanto amore Don Giussani avesse per la Chiesa. Era figlio della Chiesa, diceva, ha amato tanto la Chiesa e diceva, credeva che essa è la continuazione di Cristo nella storia. Sono parole che dice il Papa. Diceva, tu hai incontrato questa compagnia, questa è la modalità con cui il mistero di Gesù ha bussato a casa tua. Usava questa bella espressione, la compagnia, un altro termine. I gruppi del movimento erano per lui, sono sempre parole di Papa Francesco, una compagnia di persone che avevano incontrato Cristo. E in definitiva la Chiesa stessa è la compagnia dei battezzati che tutto tiene insieme, da cui tutto trae vita e che ci mantiene nel giusto cammino. Mi sembrano cose bellissime, cioè ci sta ridicendo come proprio la Chiesa sia la dimora di Cristo in cui possiamo diventare degli uomini, dei veri uomini, in cui possiamo acquisire la nostra umanità, possiamo fare grandi cose, possiamo ancora dire, possiamo essere testimoni della bellezza di questo incontro con Cristo, di questo incontro, di questa esperienza che uno fa nella compagnia dei battezzati, in particolare nella compagnia dei battezzati, che è l'esperienza di comunione e liberazione. Allora,
Se posso, vorrei notare questo, che è molto interessante. Cioè, da una parte, appunto, questo è lo specifico di comunione e liberazione, no? Che è Giussani che ha proposto questa idea. Dall'altra parte, come lei stessa sta dicendo, seguendo quanto suggerito dal Papa, in realtà questo modo d'essere si può flettere in tanti modi, ma è la vocazione, l'identità di qualunque comunità cristiana, di qualunque realtà cristiana, che può andare dalla famiglia alla parrocchia, all'ordine religioso, a un movimento, no? O un'associazione di qualche cosa, ma cioè, laddove c'è comunità cristiana ci sono queste strutture, c'è questo dinamismo. Per cui la cosa interessante, penso che c'è anche quello che questo Papa ha colto in un modo che ha colpito, e non può non colpire. Cioè, da una parte valorizzare il movimento perché in sé, come una realtà ecclesiale da curare, da aiutare ad essere se stessa come tutte. Dall'altra, però, anche vedere che il portato del movimento, così come Giussani lo ha vissuto, proposto perché era vissuto, non è tanto di essere un movimento particolare accanto ad altri, in un certo senso, no? Ma di dire qualcosa che richiama l'essere cristiano come tale, che può essere poi vissuto in proporzioni molto diverse, evidentemente. Sarebbe facile esemplificare, ma quella sostanza di cui stiamo parlando. Ecco, il movimento ha come carisma, io credo di poter interpretare, di richiamare una struttura essenziale del cristianesimo, un modo essenziale d'essere cristianesimo, questo dell'evento, dell'avvenimento e della comunità e quel che abbiamo detto e quant'altro si potrebbe dire, perché è qualcosa che non è di comunione e liberazione piuttosto che chi, ma ecco, questo è interessante, anche un fatto storico su cui bisognerà riflettere, cioè un movimento particolare che richiama una struttura fondamentale valida per tutti, per cui anche la lascia libera di essere, come dire, poi vissuta in modo anche piuttosto diverso, ma l'importante è che però non si perda il centro nevralgico, quello generatore, e il generatore è la sequela di Cristo, avvenimento storico concreto trasmesso nella Chiesa.
Trumbo, sempre nel 95, mi ha colpito molto questa prefazione, diceva le novità, quello che stai appunto appena detto lei, le novità dell'intuizione di Monsignor Giussani che colpivano i giovani fin dagli inizi degli anni 50 non erano nient'altro che la semplice ripresa della tradizione. Questo è incredibile, no? Ecco, come lei sta dicendo, sostanzialmente questo vale per tutti, per chi è del movimento e per chi è dentro nella Chiesa, per chi è cristiana. Però il Papa ci ha detto che bisogna essere missionari, no? Che bisogna essere sempre missionari, ma questo lo dice a tutti, insomma,
Certo.
ecco. Però mi colpisce quello che ha detto Angelo Scola, che è stato uno dei primi Cellini, no? La missione è l'espressione coessenziale dall'adesione a Gesù. Dio ha voluto restare in mezzo a noi ed essere l'elemento che consente una vita piena, consente di guardare a sé e agli altri in un mondo che rende bello il vivere, nonostante le ombre che ci sono sempre. Come possiamo concludere, allora, professor Botture? Abbiamo ancora 2 minuti.
Se dovessimo tirare le righe di quello che stiamo dicendo, direi con una cosa che Giussani, gli ho sentito dire personalmente 2 o 3 volte, che comunque poi ha detto varie volte, io l'ho sentito io personalmente 2 o 3 volte, diceva: io non avevo e non ho nessuna intenzione di fondare un movimento. Il movimento è nato dal fatto che lui ha fatto una proposta, la gente gli è andata dietro e è diventato un fatto. Però poi diceva, in fondo, quello che io desidero non è la crescita del movimento, ma la ripresa nella Chiesa Cattolica di questa consapevolezza della potenza dell'avvenimento che è Cristo. Qualora augurabilmente questa sensibilità, che appunto è radicale, è tipica dei padri, è tipica della grande tradizione cattolica, questa sensibilità rinasca, io sarei felice che il movimento sparisse. Cioè, volevo dire, a me non interessa appunto la mia cosa, ma che si riattivi questo che sembra spesso perduto, invece, nel senso appunto dell'avvenimento a favore di cose secondarie del cristianesimo. Se questo rivive, il movimento di Comunione e Liberazione per sé non ha più una ragione specifica di esistere, perché sarebbe semplicemente, come dire, tranquillamente riassorbibile nel fatto cristiano come, di oggi come tale. Ecco. È qualcosa, da un certo punto di vista, di molto logico, dall'altro anche un paradosso, è una cosa molto istruttivo, perché dice proprio, secondo me, è la sensibilità storica.
E non era un legame a lui, ma voleva essere un legame a Cristo.
Soprattutto che l'urgenza della Chiesa non era di aggiungere qualcosa che non c'era, e anche il movimento è importante che capisca di essere così, ma è stata di aggiungere una cosa che non c'era, un tipo di associazione, un tipo di metasi che non c'era prima, ma di far rinascere un senso radicale, elementare e originario di essere Chiesa.
Bene, la ringrazio di cuore, veramente. Possiamo concludere con le parole del nostro ex cardinale, ex arcivescovo di Milano, che dice: il principio che un avvenimento come quello dell'incontro personale con il Signore si comunica solo con un altro avvenimento implica che la comunione tra coloro che hanno ricevuto il dono di ricevere il carisma di Don Giussani deve documentarsi in maniera visibile e attrattiva oggi in tutti gli ambiti della vita personale, ecclesiale e sociale. Ringrazio di cuore professor Botturi, ringrazio di cuore voi che ci avete ascoltato e buona giornata a tutti voi.
Grazie a voi.